Astronauticast. Astronauticast, stagione 12, episodio 19, live Astronautica Studios di Monaco di Baviera con un po' di ritardo da copione. Io sono Michael Secchi e questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. In questo 28 di febbraio 2019 c'è, a parte il presidentissimo, la squadra del podcast a partire. Nell'ordine in cui li vedo qua, da Verona, Veronica Raimondi. Non la sentiamo.
Non sentiamo Veronica.
No, non ti sentiamo. Però Paolo lo sentiamo, quindi mentre Vero fa troubleshooting, da Milano c'è
da Milano Paolo. Vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che state ascoltando il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. E vi ricordo anche che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter o usare la chat della video della diretta su YouTube.
Vediamo da Modena Riccardo Rossi.
Anche ciao a lui. Tutti, buonasera, ben trovati questa nuova puntata del podcast e buon ascolto.
Non parte con il piede giusto in generale la tecnica di questa puntata, ma vero? Ci sei?
Ci sono, ce l'ho fatta. Yay! Ciao a tutti! Ben trovati anche a questa puntata del podcast.
Grazie di essere con noi tutti quanti e questo ci porta dunque a una rapida escursione sulla scaletta di questa serata, giusto per sapere di cosa parleremo. Se non vi interessa potete anche chiudere adesso, che non importa, tanto siamo tutti stanchi. Ci sarà qualche aggiornamento su Hayabusa, che continua la sua attività su Ryugu e anche il clou della missione posticipato più volte è arrivato al dunque. In generale qualche aggiornamento sulle missioni robotiche, perché ce n'è un po' sparse o terminate, come abbiamo parlato spesso nelle settimane scorse. Il primo lancio dei mille lanci che serviranno a fare la costellazione OneWeb e poi le rubriche e i link. Direi che senza indugiare oltre possiamo cominciare con la prima notizia, ovvero quella di Hayabusa.
La sonda Hayabusa 2 della JAXA, l'agenzia spaziale giapponese, ha completato con successo la prima delle tre manovre di raccolta di un campione della superficie dell'asteroide Ryugu, intorno al quale si trova da alcuni mesi. Questa manovra è avvenuta il 21 di febbraio del 2019 ed è consistita in una discesa, un atterraggio sulla superficie di Ryugu. Un atterraggio in modo da un avvicinamento e quindi un posarsi al suolo in modo tale da arrivare proprio a contatto del suolo e far poggiare sulla superficie dell'asteroide un sistema di raccolta che ha la struttura di una specie di proboscide, ha una bocca che viene appoggiata alla superficie dell'asteroide, è stata appoggiata alla superficie dell'asteroide e dalla quale è stato sparato un piccolo proiettile di alcuni grammi di massa verso il suolo in modo da sollevare una certa quantità di polvere e raccoglierla quindi nel contenitore che era stato poggiato alla superficie dell'asteroide. Si calcola, si spera di essere riusciti a ottenere con questa manovra almeno un decimo di grammo della polvere sollevata dall'impatto con questo piccolo proiettile. È una quantità piccolissima, microscopica in termini assoluti, ma sufficiente per permettere le analisi che verranno fatte poi quando questi campioni verranno riportati a terra per analisi nella fase finale della missione di Hayabusa 2 intorno a Ryugu. La discesa è avvenuta dalla distanza a cui si trova normalmente la sonda, di circa una ventina di chilometri dalla superficie di Ryugu. La discesa ha richiesto diverse ore. Nelle fasi finali la sonda ha raggiunto una velocità di pochi centimetri al secondo rispetto alla superficie, in modo da posarsi dolcemente, a toccare con il minimo di scombussolamento, di spostamento della sonda, in modo da fare questa manovra di sparo del proiettile. Questa, dicevo, è una delle prime tre manovre di raccolta di campioni della superficie. Ne è prevista un'altra simile, quindi con le stesse modalità, con lo sparo di un piccolo proiettile di pochi grammi, ancora all'inizio di aprile del 2019. La terza e ultima manovra avverrà entro l'anno, non so esattamente quando e probabilmente non è stato ancora deciso, e sarà una manovra molto più spettacolare, nel senso che questa volta la sonda Hayabusa 2 sgancerà una specie di piccolo mortaio che ha quasi 500 metri di altitudine rispetto alla superficie, sparerà un proiettile ancora più grosso con una massa di circa 2,5 kg, che scaverà un cratere del diametro di un paio di metri, quindi sollevando molta polvere. Questo servirà a esporre al di fuori della superficie, all'esterno della superficie, campioni di polvere, quindi di regolite, la polvere delle superfici planetarie, che normalmente si trova al di sotto della superficie, quindi materiale che ha subito meno trasformazioni rispetto all'esterno. La sonda attenderà un paio di settimane intorno a Ryugu prima di avvicinarsi e di scendere ancora e raccogliere ancora una volta, con una specie di bocca di raccolta, dei campioni di polvere, quindi regolite, sollevati da questa manovra. La missione poi proseguirà ancora con la ricognizione dell'asteroide e poi il ritorno a Terra. Ma questa prima manovra di raccolta del primo campione doveva essere fatta verso la fine del 2018, è stata però rimandata perché la ricognizione e l'osservazione iniziale di Ryugu ha rilevato che la superficie ha molti più massi e molte più rocce di grandi dimensioni di quanto sembrasse inizialmente. Quindi è stata scelta una zona di atterraggio più favorevole, in cui fosse più esposta, più presente in aree un po' più grandi della regolite, cioè questa finissima polvere che raccoglie, che si trova sulle superfici planetarie e che poi è quella che interessa gli scienziati giapponesi. Questa è la manovra di cui si è parlato in questi giorni, ma credo che ci siano anche degli altri aggiornamenti. Non so se qualcuno di voi li ha seguiti anche sul forum, perché sul forum astronautico abbiamo un utente che si chiama MacGyver, che ha creato un'applicazione web, vi abbiamo dato il link la settimana scorsa, per seguire la telemetria e le fasi di questa sonda, utilizzando proprio le API della JAXA e poi facendo anche uno scraping del sito della missione, insomma un approccio ibrido. Qualcuno di voi aveva seguito questi aggiornamenti o volete che ne parli io?
No, proprio solo di sfuggita, li avevo guardati oggi ed è una di quelle cose che si possono avere soltanto quando si remixano dati a disposizione. Dicevamo che MacGyver si è accorto di questa seconda discesa non pianificata o non annunciata quantomeno di Hayabusa. Poi non ho più seguito, non so se si è scoperto di che cosa si tratta.
È stato un avvicinamento dai dati della telemetria raccolti da MacGyver fino a un'altitudine di poche migliaia di metri rispetto alla superficie. Le fonti ufficiali non mi sembra che ne abbiano parlato fino a questo momento.
Sì, sembrano veri i dati, perché se il modo in cui li raccoglie è abbastanza artigianale, no, non per demerito di MacGyver, semplicemente perché questo è quello che c'è a disposizione. Abbiamo fatto vedere questo sistema di visualizzazione della telemetria via web, lui legge i dati che compaiono sul non so se facendo lo scraping della pagina o guardando il WebSocket che li manda, ma e poi semplicemente li plotta. Se fossero dei dati più o meno random non avrebbero senso, ma
sono coerenti,
è chiaro che sono coerenti, sembra proprio una manovra.
Io so che c'è stata una manovra durante però il ritorno alla home position, no? L'altitudine dei 20 km, perché praticamente quando si è appoggiata al suolo, quella zona del terreno era obliqua, quindi quando è risalita hanno avuto delle difficoltà, non è risalita in verticale, è risalita in maniera obliqua, quindi hanno avuto delle difficoltà a tornare in quella zona. I thruster da quella posizione non avevano abbastanza forza, non potevano tornare al punto di home position, quindi hanno dovuto ruotare la sonda sui vari assi in maniera da dare dei colpetti tali per cui poi sarebbe arrivata insomma a destinazione. E non so se c'entri con questo tipo di grafico.
E aspettiamo ancora qualche giorno e vediamo se la JAXA annuncia ufficialmente qualcosa o dà degli altri aggiornamenti.
A me ha colpito il fatto che quando hanno sparato il proiettile e poi hanno recuperato la polvere, hanno detto che non potevano valutare se effettivamente il canister, come lo chiamano loro, il raccoglitore, insomma, fosse stato riempito. E io mi ricordavo un discorso però che valeva per Osiris-Rex. Osiris-Rex, avendo il braccino lungo, quello della raccolta dei campioni, nel momento in cui poi si alza dal suolo, riesce a, può, ruotando nello spazio, può calcolare il momento di inerzia e sentire quanta massa ha rispetto a prima. E pensavo che anche Hayabusa potesse farlo e quindi si potesse capire se fosse riuscita a raccogliere il campione oppure no. Invece, non avendo questo braccetto, ma essendo il suo raccoglitore chiuso all'interno della sonda, questo gioco non è possibile fare.
E Hayabusa è sarebbe... bacino corto, è più tirchia.
Ma un decimo di grado, hai detto Paolo prima?
Non di grammo.
Credo che di grammo, sì, ovviamente.
Sì.
Non credo che sia qualcosa che si possa misurare col
momento.
No,
infatti, momento, non so se possono misurare una cosa del genere.
Ad ogni modo, il forum astronautico.it, seguendo questa missione in diretta, fa un esempio di quello che fa Forum Astronautico al meglio, quindi fateci un salto. E continuiamo a seguire la missione lì, ma non è l'unica missione robotica in questi giorni, in questi anni.
Non è l'unica missione robotica e non è l'unica missione sugli asteroidi. Infatti non dimentichiamoci che c'è anche Osiris-Rex, che non fa notizia perché tutto sta andando bene. Questa settimana Osiris-Rex ha concluso una fase della sua missione, che era quella di rimanere a 7 km d'altitudine da Bennu e fotografarlo in tutta la sua interezza. Questa settimana qui, quella che sta per arrivare, passerà alla seconda fase, quella chiamata sopralluogo dettagliato a diamante di baseball, e praticamente si abbasserà a 2 km più o meno di altitudine e farà dei passaggi multipli attorno a Bennu per mappare con lo spettrometro la superficie e quindi cercare di capire la composizione chimica dell'intera superficie di Bennu. Inoltre scatterà un sacco di fotografie ad alta risoluzione e queste informazioni messe insieme ci faranno capire quale zona di atterraggio sia la più sicura. Quindi adesso comincia questa sua fase. Poi abbiamo anche altre missioni robotiche in giro per il Sistema Solare, missioni robotiche attive. Vabbè, abbiamo quelle tipo Bepi Colombo che sta andando verso il suo obiettivo e ci metterà qualche anno, quindi per un bel po' non ne sentiremo parlare. E speriamo, perché finché non ne sentiamo parlare vuol dire che va tutto bene.
Tranne il link della settimana di oggi.
Esatto, sempre mio tra l'altro. E poi c'è Bereshit, di cui invece purtroppo ne stiamo sentendo parlare perché dunque
anche troppo
sì, dunque il lancio è andato benone, tant'è che anche Ricky la volta scorsa diceva che il Falcon 9 l'aveva immesso in un'orbita talmente buona che non ha neanche dovuto accendere i motori per la prima volta, e passando già quindi alla seconda fase.
giusto per chi non l'ha seguito la volta scorsa, era una missione israeliana verso la Luna.
Esatto, il primo, no, non è stato il primo missione commerciale, perché nonno Apollo ci ricorda che non era la prima missione commerciale. Comunque è la prima missione israeliana, questa sicuramente, verso la Luna. E, solo che qualche giorno dopo si è scoperto un problema agli Star Tracker, nel senso che la loro sensibilità è talmente alta che con la luce solare potrebbero rischiare di essere accecati. E quindi questo è un primo problema che stanno cercando di risolvere. Il secondo problema è che la seconda accensione dei motori, che quindi sarebbe stata la prima, e non è avvenuta perché hanno fatto un tentativo, una prova, un test, insomma, prima di accendere i motori definitivamente, e con quel test c'è stato un reset del computer che purtroppo ha cancellato l'accensione dei motori vera e propria, quella che avrebbe dovuto, insomma, accadere. E questo però, da quello che ho visto, non crea un grosso problema, semplicemente Bereshit rimarrà nella stessa orbita ancora una volta, quindi invece di fare tre orbite in pratica ne fa 4, 2 uguali, e al secondo giro dovrebbero riuscire ad accendere i motori. E speriamo che vada bene, insomma. Sempre sulla Luna, questa volta sulla superficie lunare, abbiamo sempre Chang'e 4 e U2, mamma mia, con tutti questi nomi mi confondo un sacco, U2 2, che stanno concludendo la loro seconda notte lunare e stanno per riaccendersi, risvegliarsi ed entrare nel loro terzo giorno lunare. Le notti lunari durano 14 giorni terrestri, i giorni lunari ne durano altrettanti. Tra proprio questa sera, il 28 di febbraio, e domani, 1 marzo, dovrebbero risvegliarsi entrambi, e quindi vediamo che novità ci porteranno. Allontanandoci un pochino, torniamo su Marte, dove anche qui ci sono stati dei glitch, non grossi problemi, però insomma qualcosina che ha ritardato le missioni dei due robot attualmente attivi sulla superficie. C'è Curiosity, che è l'unico rover che sta gironzolando per Marte, che la settimana scorsa, venerdì 15 febbraio, ha avuto un problema tecnico durante il riavvio. Voi sapete che durante il giorno, cioè la mattina, si accende e alla sera si spegne per mantenere gli strumenti, cioè non deve lavorare e quindi spegne gli strumenti, tranne i riscaldatori, perché quelli devono essere accesi. E quindi continua a spegnersi e accendersi. Durante una delle riaccensioni del venerdì c'è stato un problema e il computer si è resettato, e poi però ha continuato a funzionare e da lì in poi si è spento e riacceso correttamente un'altra trentina di volte, quindi non c'è nessun problema. Però ovviamente i tecnici a terra, dopo aver appena perso Opportunity, vogliono essere, insomma, molto molto sicuri che tutto funzioni bene su Curiosity, quindi stanno recuperando tutti i dati possibili, stanno facendo degli tipo screenshot della sua memoria, delle registrazioni della memoria, per cercare di capire che cosa è successo prima di questo reset. E per quanto riguarda i dati, che i comandi che gli stanno mandando, stanno cercando di limitarli a meno comandi possibili, farlo lavorare il meno possibile, almeno fino a che, insomma, non si sarà capito che cosa è successo. Comunque sta bene, sta continuando, insomma, a performare correttamente, e sta semplicemente andando un pochino più piano adesso nei lavori che deve fare, anche perché è arrivato in una zona interessantissima. Adesso è nella Glen Torridon, che è una zona ricca di minerali argillosi, che questo significa che potrebbe esserci stata acqua lì, quindi è super interessante quella zona e, insomma, ci lavorerà presto. E poi c'è Insight. Anche Insight ha avuto un piccolo glitch questa settimana. In realtà non il lander, Insight sta benissimo. Ma martedì scorso, alle 4 di notte ora italiana, i team di terra avrebbero dovuto inviare ad InSight il primo comando per attivare la talpa e quindi per iniziare a scavare nel sottosuolo. Tutto è già pronto, manca solo quel comando per dire ok, parti, vai, parti pure per la tua missione. E hanno provato a farlo collegandosi a un orbiter che sta orbitando attorno a Marte, praticamente che fa da ripetitore, no? E questo era Mars Odyssey. Solo che purtroppo hanno mancato la finestra in cui Mars Odyssey passava per prendere i comandi da terra e poi per spedirli al lander. Anche qui non si capisce perché, non si capisce cosa è successo, se la finestra è stata mancata, se il comando non è arrivato, non è molto chiaro. Quindi per evitare problemi adesso, tipo domani, cioè o già oggi, una cosa del genere, hanno inviato i comandi a InSight direttamente. Tramite Odyssey li avrebbero inviati in banda UHF, che è la frequenza che va dai 30 MHz ai 3 GHz. Invece ad InSight li inviano in banda X, quindi da 8 GHz a 12 GHz, in quella fascia di frequenze lì. E ecco, quindi in teoria già domani, insomma nei prossimi giorni comunque, dovremo riuscire a sapere se questo comando è arrivato e se la talpa ha iniziato a trapanare il sottosuolo. Questo è il riassunto per oggi delle missioni robotiche di questa settimana. Praticamente cioè, è successo un sacco di robe in 7 giorni, un sacco di problemi.
Un sacco di piccole sì, più che problemi, chiamiamoli
fastidi.
Infatti la maggior parte di questi sono risolvibili, però se magari se ci ricordiamo delle missioni Viking o cose del genere, ci ricordiamo i successi o gli enormi successi quando ci sono dei fallimenti, ma anche i successi sicuramente hanno avuto un sacco di questi piccoli dettagli operativi non particolarmente rosei di sicuro, quindi probabilmente nonno Apollo ne ha parlato qualche volta. Che cosa abbiamo ancora? Il primo lancio di OneWeb.
Oh, sto con mute mic, stasera non ci prendo mai. Esatto Mike, perché ieri quando in Italia erano le 22:37 dalla Guyana francese è decollato un Soyuz nella configurazione 2.1B e con un upper stage Fregat, quindi tutti abbiamo fatto gli scongiuri affinché tutto andasse bene, perché ormai lo sapete che ogni tanto questo upper stage, che è sì tanto performante, ha questa capacità di riaccendersi, quindi può rilasciare i satelliti in orbite molto particolari, però delle volte purtroppo non funziona molto bene, però è andato... Il lancio è andato perfettamente e la notizia, più che per il lancio, lo accennava Mike anche in apertura di puntata, è il carico di questa missione. Sono stati lanciati i primi 10 satelliti della costellazione OneWeb, in realtà sono 6 satelliti operativi e 4 mock-up. E che cos'è questa costellazione OneWeb? È una di quelle costellazioni che... ad esempio insieme allo Starlink di SpaceX, per fare un paragone di una costellazione analoga, queste aziende si prefiggono di riuscire a fare una copertura internet globale a bassa latenza, perché a differenza di una connessione internet via satellite, che volendo si può già fare con i satelliti geostazionari, oltre ad avere il problema che per collegare un satellite geostazionario comunque bisogna avere una parabola di discrete dimensioni, c'è anche un problema di latenza, perché se un satellite in orbita geostazionaria è a 36.000 km rotti di quota, quindi fate un po' voi il conto del vostro pacchetto quanto ci impiega ad arrivare al satellite e poi rimbalzare indietro e andare su internet. Questi tipi di satellite, dimmi Mike...
Avevamo parlato di... c'era un video tipo questo, ma molto molto più tecnico di questo, se non sbaglio fatto prendendo come modello la costellazione di satelliti analoga a questa di SpaceX, in cui si parlava tanto della latenza, faceva vedere come cambia la latenza in base a quanti piani orbitali, quanti satelliti. Era una roba super tecnica. L'avevamo mostrato?
Non mi ricordo, sul forum di sicuro, però...
Sì, sul forum di sicuro.
Sul podcast sinceramente non mi ricordo.
Magari lo mettiamo nelle note dell'episodio se mi ricordo.
Sì, perché comunque stavo appunto dicendo che invece questo tipo di costellazione lavora in orbita bassa e per lavorare in orbita bassa naturalmente bisogna incrementare moltissimo il numero di satelliti e è una grossa complicazione che quell'animazione a cui fa riferimento Vike vi può dare un'idea di cosa stiamo parlando. Questi satelliti sono posti in un'orbita quasi polare con un'inclinazione di 87.9 gradi ad una quota, nel caso di OneWeb, di 1200 km e tra di loro lavorano in banda KU, che Veronica mi dice che frequenza è?
Dai, sei maledetto.
Sei arrivata la X che arriva a 12 GHz, la banda KU va dai 12 ai 18 GHz, quindi okay. Quella immediatamente sopra. E per la prima fase di questa dell'operatività di questi satelliti si conta di metterne in orbita almeno 300. La fase operativa dovrebbe aggirarsi sui 650 satelliti e se la cosa avrà successo la rete è espandibile fino a 900 satelliti di questa costellazione, quindi pensate, non so, ad un numero di un'altra costellazione numerosa, come può essere, non so, un GPS. Qui siamo veramente a un ordine di grandezza superiore. E quindi già non è solo un problema, non è solo una sfida tecnologica riuscire a mettere in orbita questi 600 erotti satelliti sperando che funzionino bene, ma ovviamente anche la produzione di questi satelliti che deve essere effettuata ad un ritmo che è assolutamente superiore rispetto a quello che può essere la produzione di un satellite tradizionale. Ed è anche in questo che OneWeb sta lavorando molto in questa early phase, in questa fase iniziale, e il primo appaltatore di OneWeb è proprio Airbus, che si è occupato della produzione di questi primi satelliti, ma OneWeb conta di costruire uno stabilimento vero e proprio a pochi passi dal Kennedy Space Center in Florida, e dove a regime sicuramente pensa di produrre almeno un paio di satelliti al giorno, forse anche tre, per dire, quindi una produzione proprio in catena di montaggio di questi satelliti, che sono in realtà satelliti da 200 kg, quindi non sono satelliti pesanti, però insomma tutta una serie di una catena di montaggio e una logistica veramente che deve tenere un ritmo ovviamente più alto, perché per andare a riempire l'orbita di 650 satelliti non si può fare altrimenti. Altri appaltatori di questa costellazione sono Virgin Galactic, che tra l'altro si propone di lanciare alcuni di questi satelliti con il suo Launcher One, quindi è un aereo madre che sgancia un razzo che poi porta in orbita il satellite, qualcosa di molto simile al Pegasus XL, però ci sono tanti altri appaltatori interessati, per dirne uno anche Coca-Cola, quindi sappiate che se vi abbonate a OneWeb poi vi arriveranno i banner di Coca-Cola mentre navigate. All'utente finale cosa servirà per sfruttare questo network? Ovviamente dal semplice cellulare non pensate di collegarvi a questa rete, ci vuole comunque un ripetitore o qualcosa di vicino, però OneWeb pubblicizza molto questa cosa per dire la copertura internet mondiale anche in zone remote dove non c'è copertura. Questo sì, perché almeno una piccola antenna dovete montarla. Questa piccola antenna è un'antenna che sarà dell'ordine dei 40 centimetri, 40x40, è un'antenna di tipologia phase array che non è nulla di super nuovo, perché ad esempio, non so, sopra gli aeroplani ci sono già questo tipo di antenne, sono antenne che non necessitano di essere puntate come una parabola tradizionale, però hanno comunque una dimensione, quindi la connettività c'è ovunque, però bisogna avere un supporto, non so, può andare benissimo per non so, il tettuccio di una vettura o sopra una casa, perfetta, però magari, ecco, ultra portatile bisogna portarsi dietro questa antenna. E le performance dovrebbero essere intorno ai 50 megabit al secondo. Chiaramente sarà in download, in upload, non penso che si riuscirà ad avere una banda così elevata. E Direi che più o meno è questo, è comunque sarebbe già comunque un grosso passo avanti per questa cosa. Paolo mi sa che ci ha salutato perché aveva un altro impegno, quindi lo salutiamo. Vedremo se, visto che c'è questa gara aperta con comunque anche lo Starlink di SpaceX, che anche a loro volta hanno mandato in orbita i primi due satelliti, così Pathfinder, i primi due satelliti per le prime prove, chi riuscirà ad avere magari la meglio sul mercato di questo tipo di tecnologia molto molto simile.
Poi immagino che questa enorme quantità di satelliti comunque dovrà essere lanciata nel giro di poco, perché se vogliono attivare e mantenere la costellazione, cioè non è che possono adesso lanciarne altri 10 fra 5 mesi, anche perché la tecnologia va avanti.
Poi anche sul forum ne parlavamo di questa cosa, il fatto che quanto l'affidabilità anche del singolo satellite che si rompa deve avere il backup è un po' una sfida, insomma. Quindi
comunque la vita media di questi satelliti è prevista di essere 5 anni, quindi non è soltanto la produzione dei primi e la messa in orbita, è anche poi il mantenimento della costellazione. Probabilmente nel mantenimento è anche incluso un certo rinnovo tecnologico man mano che si va avanti. Abbiamo parlato altre volte quando abbiamo annunciato la prima volta il progetto, questo è quello di SpaceX. Tutte queste costellazioni sono qualcosa di nuovo, finalmente è qualcosa di effettivamente molto diverso rispetto al passato, in un ambito abbastanza tradizionale, le comunicazioni in orbita terrestre. È una delle applicazioni più banali e comuni delle attività spaziali. Ma non è soltanto, appunto, come diceva Ricky, la produzione in serie, il controllo di una costellazione di quella dimensione, sono tutte cose che onestamente credo che siano ancora da sviluppare. Ci saranno molti modelli e molta ricerca. L'implementazione finale sono sicuro che è ancora da venire, perché in questo ambito ci si muove un po' più velocemente che nel resto delle attività spaziali.
Sì, dalla chat chiedono se in qualche modo possano essere simili ad un Iridium, ma gli Iridium sono molto più grandi, sono proprio oggetti piccoli questi. Per i rientri, Passa sta chiedendo per i rientri di questi satelliti, cioè sono talmente piccoli che non dovrebbe neanche costituire un problema un rientro di un oggetto del genere.
Di per sé no, l'idea è che deve rientrare, perché se si perde il controllo di qualche centinaio di questi satelliti senza poter comandare un rientro controllato, diventa un problema di traffico spaziale.
Diventa un biliardo mm-hmm. spaziale.
Biliardo spaziale. Bene, sicuramente ne parleremo ancora, più o meno 650 volte minimo, no, un po' meno. Visto che li raggruppano in lanci. Questo però ci porta alla Questua, salutando anch'io Paolo che è dovuto scappare. Cos'è la Questua? La Questua non è altro che quello che è il giro di boa della puntata, in cui tiriamo un attimo le somme, e prima di passare alle rubriche, che in questo caso non ci sono ma sono semplicemente link della settimana, è il momento di parlare di ISA. L'ho detto all'inizio, questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Lo saprete a memoria se ci ascoltate tutti i giorni, tutte le settimane, è l'associazione culturale dietro a cui questo podcast, dietro a forumastronautico.it, dietro a astronautinews.it. Tutte le attività che facciamo hanno una faccia istituzionale, che è l'associazione ISA, e anche il modo in cui finanziamo queste attività. Quindi il modo migliore per dimostrare il vostro apprezzamento con quello che facciamo è di visitare isa.it, dove c'è la possibilità di associarsi a ISA e ricevere una tessera, che dovrebbe essere nella pagina associarsi, in effetti, però poi dovremmo cambiarla ogni anno. Non abbiamo neanche la foto della tessera di quest'anno sul sito di ISA, ok, dovremmo metterla.
Vabbè, l'avrete vista sicuramente se ci seguite sui social, i vari fan che ringraziamo, che hanno postato la foto della tessera nelle più disparate situazioni.
Sì, è stata una di quelle cose nate abbastanza in maniera organica, no? Sarebbe stata una bella cosa che la nostra social media manager, vero, lancia: oh, ma fate una foto della tessera nel...
L'ho fatto!
Nel, Ah, l'hai
l'ho fatto, l'ho fatto, sì, sì, dopo averlo
pensavo
letto,
che fosse...
dopo aver letto il suggerimento sul forum, però l'ho fatto.
Credevo che fosse nata in maniera spontanea questa cosa.
All'inizio che... sì, all'inizio sì, poi invece abbiamo detto, cavoli, ma con tutte queste belle ambientazioni dove avete posizionato la nostra tessera, e, insomma, fate di meglio, provate a far di meglio, e c'è chi ha inviato, ha accettato la sfida.
Ad ogni modo, pagina associarsi, ci sono i bottoncini gialli di PayPal con cui fare una donazione e nel giro di qualche settimana registriamo la vostra donazione e vi inviamo la tessera. Ma non è soltanto l'unico modo per aiutarci, quello che potete anche fare è esporre accidentalmente i vostri amici a quello che facciamo condividendo i link, seguendo ad esempio su Facebook o su Twitter Astronauticast e condividendo qualche contenuto che vi piace. Con il resto dei vostri contatti fate il nostro gioco letteralmente condividendo contribuite a diffondere la cultura astronautica in lingua italiana, che è la missione fondamentale dell'associazione. Ci sono adesso a questo punto da leggere i nomi dei donatori che sono persone che hanno fatto una donazione singola oppure semplicemente una iscrizione o un rinnovo della tessera associativa. Quindi grazie a Davide Cirioni, Gianpietro Ferrario, Marco Zanlucchi, Luca Terenzoni, Maristella Menoncello con anche il suo ragazzo che non vedo però il nome nella lista qua, avremmo dovuto mettercelo, Isabella Pinzauti e anche il suo compagno Giuseppe Sebastiano Greco, Paolo Giuliano, Ezio Raddi, e dovrebbe essere la fine della lista. Grazie a tutti i donatori. Come al solito nel weekend cerco di inserire i nomi nel nostro database, un'operazione ancora abbastanza manuale, e a quel punto ricevete una conferma e da lì in poi parte il controllo a rovescia per il ricevimento della tessera. Dunque non ci sono le storie di Nonno Apollo questa sera perché Paolo è dovuto scappare, abbiamo però il link della settimana abbastanza cicci. Ce n'era uno che era per Marco, sapete che cos'è?
Assolutamente no.
No.
È una foto che mostra dei sedimenti del Tevere, suppongo, perché laziale. Sì, guardate il link e non leggete la didascalia, non ho fatto in tempo a guardarla, però è una bella foto, in effetti, che mostra gli effetti del
dai, leggiamo la didascalia in real time, dai, che almeno ci facciamo una cultura.
The Copernicus Sentinel 2B.
Il satellite Sentinel 2B della costellazione Copernicus ha scattato questa immagine in colori reali il 5 febbraio 2019, appena 3 giorni dopo le forti piogge a Roma. E dai, mi stai togliendo la vista.
Ah, la stavi leggendo
dallo schermo.
E io pensavo, cioè, invece che mostrare il testo faccio vedere l'immagine.
Dai, leggila tu allora, traduci e fai vedere l'immagine.
Infatti il 2 febbraio queste piogge hanno portato inondazioni sulle strade e la chiusura delle rive del Tevere e anche di numerose strade. E il Tevere, che si vede molto bene nell'immagine, è il terzo fiume più lungo in Italia. Che sorge, si dice rises, questa mi sa di traduzione
nasce.
Brutale dall'italiano in inglese, rises negli Appennini, e poi scorre per 400 km attraverso la città di Roma e poi raggiunge il mare vicino a Ostia. E queste piogge hanno portato parecchi sedimenti a riversarsi nel mare Tirreno, e l'immagine mostra questi sedimenti che arrivano fino a 28 km dalla costa. Probabilmente non è una cosa che si sarebbe vista così chiaramente a occhio, deve essere qualche tipo di accentuazione, perché Copernicus non ha hanno degli imager multispettrali, quindi probabilmente non è puramente nel visibile, ma questo è quello che l'immagine elaborata ci permette di vedere. Ed è una cosa che magari non si pensa, insomma, si immagina che, ok, anche se il fiume è parecchio pieno di sedimenti, una volta che nel mare si diluisce, no? Però ci mette un po' a diluirsi.
Stavo pensando che ogni tanto quando così elaboro le varie foto delle ISS capita ogni tanto di vedere una colorazione del genere, spesso è dovuta a esattamente fenomeni...
No. Ma sicuramente è visibile in...
Sì, cioè poi dopo è chiaro che se avendo le camere multispettrali si riesce anche a enfatizzare ulteriormente l'effetto.
Molto bene, molto bene. Qualche tempo fa qualcuno aveva chiesto se si può vedere in tempo reale dov'è Baby Colombo.
Sì, perché dopo il lancio, come dicevamo prima, non si sa più niente. Ah, è stato lanciato, figata. Oh, a parte i pannelli solari, si muovono i pannelli solari. E dopo, basta. E quindi, tipo, dopo 3-4 mesi qualcuno dice, ma dov'è? Cioè, è ancora vivo? E funziona ancora? E quindi abbiamo chiesto all'account Twitter di Baby Colombo se effettivamente c'è uno strumento per vedere dov'è in tempo reale. E ci hanno risposto sì. È su www.cosmos.esa.int/web/Baby Colombo, comunque ve lo mettiamo nelle note dell'episodio, e qui vedete dov'è esattamente adesso Baby Colombo rispetto al sistema solare, quindi rispetto alla Terra, Marte, il Sole e Mercurio, e potete andare avanti e indietro, più avanti che indietro, no, anche indietro, sì, con la freccina per vedere dove sarà, tipo, non so, a gennaio 2020, nel 2021, 2022, e vedete che giro fa. E nella parte sotto, molto bellina anche quella, vedete, avete la prospettiva dalla sonda, quindi avete la sonda Baby Colombo di fronte a voi e potete ruotare per vedere che cosa sta vedendo adesso. Fondamentalmente si tratta di stelle, Via Lattea e vabbè, un po' di blu. Comunque è bello anche la parte sotto.
Ci ho giocato un attimino oggi e la cosa più interessante da fare è, siccome parliamo spesso dei flyby di missioni interplanetarie che sono volte a guadagnare velocità o a perdere velocità rispetto a se si vuole andare all'esterno del sistema solare o all'interno del sistema solare, ne parliamo talmente molto spesso, l'abbiamo anche spiegato qualche volta esattamente di cosa si tratta. Questa animazione, specialmente se andate nelle impostazioni, gli date un po' di velocità, così non passa un mese tra un flyby e l'altro, parecchi mesi in real time, si può vedere che quando la sonda approccia un satellite con un determinato angolo, il satellite ha l'effetto di frenarla. Sarebbe molto simile
in realtà a queste velocità.
Sì, grazie. Sarebbe molto simile a questo livello di zoom, i due tipi di flyby, però... si capisce perché è complicato pianificarli e perché sono fondamentali per raggiungere in questo caso il sistema solare interno. E si vede anche quanto tempo ci vuole poi, anche una volta arrivati nei pressi di Mercurio, per dover fare numerosi flyby per poter ridurre ulteriormente la velocità per poi avere un'inserzione orbitale. Sembra non finire mai alla fine, anche se si va molto veloci. In effetti l'inserimento orbitale è previsto per il
25, ok.
Siamo preparatissimi questa sera. Poi uno che ho aggiunto in corsa mentre Vero parlava di Curiosity, c'è... non so se, penso di averne anche già parlato del Chaos Computer Club qualche volta, uno dei gruppi hacker più longevi, perché risale agli anni 80, un gruppo tedesco che ha una conferenza ogni anno, prima era ad Amburgo, adesso è a Lipsia, dove si parla di sicurezza, di società, in generale si parla di tecnologia. Ogni anno hanno un talk in cui si parla di un computer in maniera incredibilmente dettagliata, per quanto si possa fare in un'ora di talk o in poco meno, in 40 minuti. E di solito i computer sono computer storici, il Commodore 64, a volte si parla del Game Boy, perché ci sono diverse o dell'Amiga, ci sono diverse soluzioni tecniche nei computer dell'epoca che sono veramente affascinanti da parlare. Da descrivere nel dettaglio. Vedete, queste sono le cose di cui si è parlato negli anni passati. Però negli ultimi due anni la cosa è diventata molto interessante per noi astronautici. L'anno scorso, e sono sicuro di averlo messo come link della settimana, c'era il talk sull'Apollo Guidance Computer, e invece quest'anno c'era il computer di bordo di Curiosity. Non è dettagliato come vorrei, forse perché è un pochino più difficile avere dettagli a livello delle altre conferenze, però aiuta ad esempio a dare un significato a quello che diceva Vero prima, che li ha chiamati gli screenshot della memoria. Si parla anche di quello, si parla di che cos'è effettivamente che tipo di memoria ha a bordo Curiosity, come sono fatti i computer, i due computer ridondanti, e quali sono le conseguenze di alcune malfunzionamenti che possono avvenire. Quindi lo consiglio per rivedere gli eventi della settimana scorsa, di venerdì scorso, con un'ottica più approfondita. E poi 2500 chilometri di anelli di Saturno.
Sì, questo è un video da vedere e da raccontare, vi sembrerà abbastanza anonimo. Ormai di immagini di Cassini me le abbiamo fatte vedere in tutte le salse. Questa è una nuova prospettiva, un nuovo lavoro che ha fatto un appassionato, un certo Kevin Gill, sul suo canale YouTube. Ha fatto questa animazione che è disponibile anche in full HD a 60 frame al secondo, che è quello che vi suggerisco di fare, guardarlo a questa risoluzione. E praticamente è una serie di immagini prese da Cassini con la Narrow Angle Camera nel 2009, e Cassini in questa sequenza ha praticamente volato sugli anelli, rimanendo alla stessa quota e seguendo gli anelli stessi. Quindi l'effetto è come se seguiste, non so, in soggettiva un corridore che corre in una pista di uno stadio. Quindi vedete le linee delle corsie che corrono insieme a voi, però queste non sono le corsie, sono gli anelli di Saturno, e il livello di dettagli è veramente eccezionale. La cosa è ancora più accentuata perché in quel periodo il Sole era praticamente di taglio, e le ombre sono molto molto accentuate, aumentando così l'effetto, la tridimensionalità delle peculiarità degli anelli stessi. Poi ogni tanto si incontra qualche satellitino un po' più grosso, si vedono le perturbazioni che questo satellite ha fatto sull'anello, da vedere, insomma, perché da descrivere non rende come se voi lo vedeste. Insomma, comunque le immagini di Cassini, ripeto, le abbiamo fatte vedere noi, le usano per le sigle di Star Trek Discovery, quindi sono trite perché sono da fantascienza, ma non è fantascienza, quindi assolutamente da gustare.
Io confermo la necessità di guardarlo in alta risoluzione, perché esatto, la prima volta che l'ho visto era su Twitter, tipo su un video di Twitter, e sembrava una foto, cioè c'era il pulsantino del video, premuto play, e sembrava una foto, è talmente stabilizzato e perfetto, cioè sembrava una foto. Poi sono andata avanti, l'ho guardato su YouTube, ho cliccato, ho detto no, cioè se c'è scritto video sarà un video, allora va avanti, e grazie alle perturbazioni ho visto che effettivamente era video.
Sì, è proprio quel tipico video che gli algoritmi di compressione di Twitter e di Facebook si presta perfettamente ad essere completamente slavato e senza nessun tipo di caratteristica. Bisogna vederlo su YouTube, se l'avessi messo anche magari su Vimeo, che comprime prima meno di YouTube, sarebbe forse stato ancora meglio.
Ma specialmente l'inizio, adesso la parte che sto mostrando adesso, anche nella compressione e downsampling con pochissimi frame di Hangout, si vede che si muove, specialmente la parte che abbiamo appena passato dove c'erano delle ombre piuttosto lunghe, eccole qua. La prima parte veramente non si muove nulla, questa è come se... Sì, è un'immagine statica. Sei tu che avevi scritto su Twitter, vero?
Sì, andate avanti, apritelo su YouTube, andate avanti. Non è una foto, non è un'immagine statica, è un video.
E insomma, qualcuno dovrebbe analizzare queste tracce tra gli anelli, fare un disco di vinile mappando queste, questi
e sentire come suona,
ascoltarlo.
Se c'è gente che si mette a far sentire il rumore del vento solare, il rumore dei pannelli di Insight che vibrano o chi era, cioè a questo punto fate questo, mettetevi lì, fate un software che vi faccia tipo una scansione 3D e poi suonate il solco che vi viene fuori.
Giusto, adesso vi abbiamo già dato tutte le idee di cui avete bisogno, basta, il nostro lavoro è fatto e ora che qualcuno lo faccia. Molto bene, questo ci porta alla rubrica, all'agenda, giusto per arrivare alla fine.
Allora Mike, per complicarti la vita, se riesci ad aprire questo link che ti ho mandato sulla chat di Hangout, il primo evento che vi segnalo è sabato 2 di marzo, è il lancio del Falcon 9 con a bordo la Crew Dragon, che per il primo lancio inaugurale sarà priva di equipaggio. Sono giusto uscite nella galleria ufficiale di NASA HQ le foto del rollout del Falcon, e il Falcon era già stato in rampa per lo static fire test qualche giorno fa, poi come consueto viene smontato, riportato in hangar e poi rimesso in rampa solamente a due giorni dal lancio. La gallery è bella, il link, perché ci sono delle immagini inedite di fatto, e quindi immagini che poi si spera a cui ci dovremo abituare spesso quando saranno più frequenti i lanci di questa capsula. E l'appuntamento alle 8:49 di mattina ora italiana di sabato, con finestra di lancio istantanea. Il primo stadio non rientrerà sulla landing zone 1 come succede quando c'è un lancio Dragon tradizionale, ma visto che serve un po' più di potenza per la Crew Dragon, userò la drone ship per rientrare, però fin qui niente di nuovo. La parte nuova è la capsula stessa e il suo viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, il docking che sarà il giorno dopo, domenica 3, in uno per la prima volta in uno di quei portelloni nuovi che l'abbiamo detto mille volte, è perché gli astronauti hanno fatto una passeggiata spaziale per mettere i cablaggi per il nuovo sistema d'attracco che sarà utilizzato nelle future capsule commerciali con equipaggio, ecco, finalmente lo vedremo utilizzato. Tornando un attimo indietro a sabato, se siete vicino a Malpensa, a Volandia, ci sarà al Padiglione Spazio una presentazione con Paolo Despoli, quindi è una nuova inaugurazione del padiglione. Il Padiglione Spazio c'era già, però è stato probabilmente rinnovato, e quindi se andate sul sito di volandia.it trovate le varie informazioni, però il plus è che c'è Paolo Despoli a fare da padrino dell'inaugurazione del padiglione spazio 2.0, chiamiamolo così. Scorrendo l'agenda arriviamo a martedì 5 marzo con un contatto ARIS con una scuola spagnola, quindi può darsi che il contatto sia ascoltabile anche dall'Italia, anzi direi sicuramente. L'astronauta deputato incaricato al contatto ARIS è sempre David Saint-Jacques, e il contatto ci sarà alle 10:51. Se ci seguite magari su Facebook e su Twitter, normalmente ve lo ricordiamo di questo tipo di eventi. A proposito, dimmi,
David Saint-Jacques, che si sta facendo una cultura non indifferente con questi contatti ARIS, è sempre sotto, e c'è sempre solo lui, vabbè che adesso sono in 3, però è veramente sempre solo lui.
E quindi se siete radioamatori o no potete provare ad ascoltare il downlink. Facciamo anche un augurio a Veronica, che adesso è ufficialmente radioamatrice col suo call sign, col suo nominativo, non so se lo vuoi dire in diretta oppure no.
India Uniform 3, Lima, Yankee, Quebec.
Esatto, quindi potete sentire presto forse Veronica anche on air. E non vedo nient'altro fino al 7, quindi a giovedì 7 marzo con Astronauticast puntata 20 della stagione 12.
Molto bene, cercherò di ascoltarla anch'io, quantomeno di registrarla con la mia ground station. Volevo dire qualcosa ancora riguardo i contatti Ares, ma mi sfugge.
Io volevo dire che il giovedì 7 dovrebbe esserci il lancio di un Falcon Heavy con Arabsat 6A, ma non sono mica tanto sicura.
Un Falcon Heavy ne avremmo sentito parlare un pochino più.
Cioè, mi butti un Falcon Heavy così.
Era l'ultima data che avevano messo, era il 7 marzo.
È credibilissimo per quanto mi riguarda, perché effettivamente mi ero perso completamente che il primo test della Dragon era adesso, tipo domani, domenica, ma potrebbe essere. Però, non lo so, stiamo a vedere. C'era anche la storia che c'era nella seconda missione di Falcon Heavy doveva esserci un satellite della Planetary Society. Che non ho sentito nulla a riguardo, quindi.
Ma in teoria dovrebbe essere ancora come piggyback, come carico secondario.
Era
con Arabsat, se non hanno cambiato i payload, quantomeno.
Vabbè, niente, andiamo a vedere un po' più nel dettaglio offline, quindi tiriamo i remi in barca. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto. Da Verona vi saluta anche
Veronica da Verona, ciao a tutti, a giovedì prossimo.
E da Modena.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Fino alla settimana prossima, come detto in rubrica il 7 di marzo, vi diamo appuntamento sulle pagine di forumastronautico.it e fino ad allora, ad Astra.